www.radiodigio.it e la storia continua. Il viaggio della contarina. È una notte d'inferno. Colpo di bora. Contarini e gli altri marinai, esperti dell'Adriatico, cominciarono a provare una certa inquietudine e a guardarsi intorno, mentre i mercanti borbottavano, come loro solito, per il tempo che si stava perdendo. Altre, nel cielo, sopra di loro, candide e sottili ragnatele di nuvole, sembravano spazzate via da una mano invisibile. Sul mare, invece, solo una cappa greve e gli eterni scricchiolii della galea. Fu uno dei rematori ad avvistare per primo il colpo di bora, una striscia d'acqua nera per il vento che agitava e piombava addosso le tre navi come una furia. Mentre gli uomini, eccitatissimi, si indicavano l'un l'altro il pericolo, Contarini balzò verso la corsia della galera, ordinando di far virare la nave verso il mare aperto, per prendere il vento in piena poppa e di ammainare gli artimoni, le grandi vele triangolari da bel tempo, realizzate con ben 53 strisce di tessuto, che avevano fino a quel momento spinto la nave come ali di gabbiano. Grazie a Dio e a San Marco, le antenne di mezzana e di trinchetto, con le loro vaste vele, erano già scese sul ponte quando il vento colpì la nave con la forza di un cavaliere lanciato al galoppo. Tutto sembrò accendersi di una vita propria, nuova e selvaggia. La vela di Maestra, ancora issata alla metà, si gonfiò con un colpo simile a quello che fa la saetta quando cade vicina. Tutta la nave sobbalzò e poi sbandò come schiacciata da una mano invisibile e gigantesca, tuffando nelle onde la fiancata di sinistra, tra un rotolio di casse e di bauli sistemate sul ponte nella stiva. Mentre tutti i rematori, tra imprecazioni e bestemmie, cercavano di arrampicarsi verso la parte più alta della galea. Contarini urlò di tagliare quella maledetta scotta che teneva legate la nave e la vela. Per il momento, che gli sembrò infinito, non accadde nulla. I timonieri, accanto a lui, incurvati dalle punizioni che a norma di regolamento il patronus avrebbe potuto infliggere loro, bestemmiavano come turchi, senza riuscire più a controllare la nave, che stava tagliando le onde a una velocità pazzesca. Il vento frustava ogni cosa. Gli spruzzi e la schiuma riempivano l'aria. Contarini e tutti gli uomini sul ponte avevano gli abiti inzuppati. E il vento strappava le sartie e i grossi cavi che a gruppi di 12 sorreggevano gli alberi. Un fischio stridulo che gelava il sangue dei mercanti poco avvezzi a queste situazioni. Riso o disperato degli altri, riuscì a tagliare la scotta. Contarini vide la grande vela, non più trattenuta, distendersi nel vento come un'immensa bandiera, e in un attimo, mentre gli uomini cercavano di ammainare il pennone, venne stracciata dalle raffiche che si seguivano senza tregua. La Contarini si raddrizzò pian piano e lentamente riprese la rotta che gli imponevano i timonieri. Contarini si guardò intorno. Le altre galere erano una di qua e l'altra di là, a qualche centinaia di passi dalla Contarina, e ancora chiaramente in difficoltà. Contarini cercò di avvicinarsi alla capitana, sfruttando tutti i salti del vento. Ci vollero due intere clessidre, un'ora e mezza, che le tre galere riuscissero ad avvicinarsi. Man mano che le navi, ammainate tutte le vele, si allontanavano dalla costa, le onde diventavano sempre più alte. Da ognuna di esse partivano lunghe strisce di schiuma che rendevano il mare completamente bianco. Cadeva la notte, ma nessuno dormì. I timonieri, per governare, si regolavano sulla bussola, illuminata dalla tremolante luce di una lampada d'olio, e si sforzavano di non perdere di vista i fanali delle altre navi. Di mangiare, neanche a parlarne. L'alba sorse livida, con il cielo pieno di nuvole basse e cariche di pioggia. Contarini, dopo una notte intera passata sul ponte, scese nella cabina di poppa assieme al comito, e alla luce tremolante di una lampada che batteva impazzita, tirò fuori la carta del golfo. Anche se non si trattava di una mappa di quei famosi disegnatori, il genovese Petrus Visconte o il maiorchese Angelino Dulcert, che andavano per la maggiore, era ugualmente un prodotto di ottima fattura. Su una sottile pergamena, l'artigiano veneziano aveva disegnato con cura il profilo delle coste del golfo, che qualcuno, chissà perché, chiamava anche Mar Adriatico. In basso, una miniatura rappresentava Venezia. A sinistra si sgranava la costa dalmata con la sua corona di isole dipinte di verde e di rosso. A destra scorreva la costa italiana. Contarini e il suo comito non avevano bisogno di aguzzare la vista per vedere, lungo quest'ultima costa, la fila di crocette che indicavano le secche e i pericolosi bassi fondi sabbiosi. La carta era completamente coperta da una ragnatela di linee che allo sguardo di un terraiolo sarebbe apparsa caotica. I due marinai, invece, sapevano distinguersi a colpo d'occhio le 16 rose dei venti, collocate sapientemente intorno al profilo del golfo, ciascuna al centro di 32 linee disposte a raggiera. I nomi dei porti erano scritti sulla terraferma per non ostacolare il lavoro dei due uomini che stavano per compiere. Una rosa dei venti riportava con una freccia rivolta verso il lato inferiore della carta la direzione di Tramontana. www.redigio.it e la storia continua.